Tutto Napoli in podcast.
Bentrovati da Antonio Gaito per analizzare quest'oggi la grande vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria, la quinta di fila in campionato. E con me c'è Pierpaolo Matrone.
Ciao Antonio, un saluto a tutti.
Ciao Pier, dunque il Napoli ha ridimensionato un altro avversario con una goleada, anche se la Sampdoria di D'Aversa, così come l'Udinese, era considerata da tutti una squadra ostica da affrontare, addirittura i blucerchiati capaci in casa di fermare l'Inter. Quindi diciamo che un'altra grande prova di forza della squadra di Spalletti, che dà la sensazione, al di là poi dei risultati, dei numeri che sono eccezionali, di avere soluzioni tattiche per ogni tipologia di partita. L'ha detto anche Gotti nel post partita, ma se vogliamo anche D'Aversa per certi versi, perché se lo aspetti basso, comunque il Napoli ha il tiro dal limite, storicamente ha il fraseggio, lo sappiamo. Invece se provi ad affrontarlo anche a viso aperto, come ha fatto la Sampdoria, per fare qualcosa evidentemente di diverso, comunque il Napoli ha la profondità di Osimhen e non solo.
Eh sì, un po' quello che disse Gotti dopo la partita contro l'Udinese. Questo Napoli appunto ha queste due alternative, queste due opzioni di gioco che gli permettono di essere imprevedibile sia per l'uno che per l'altro. Se appunto la palla verticale è difficilmente leggibile, perché chiaramente arriva spesso di prima intenzione, spesso da Insigne che inventa giocate pazzesche come ha fatto ieri con la Sampdoria, c'è poi l'altra alternativa, quella del palleggio, del fraseggio, del gioco stretto, che poi con la grandissima qualità che il Napoli ha dalla tre quarti in avanti sicuramente porterà i suoi frutti. Ed è per questo che credo che anche poi, proiettandoci alla prossima partita col Cagliari, ci sia tantissimo ancora da fare da questo punto di vista, perché troveremo probabilmente una squadra un pochino più chiusa rispetto alla Sampdoria di D'Aversa, che ieri ha concesso la profondità, ha concesso lo spazio, teneva la linea alta, e quindi bisognerà fare un altro tipo di partita. Contro la Samp, il Napoli visto a Marassi è stato davvero, l'ho definito la macchina perfetta, perché davvero credo non ci sia stato nessun errore da parte di nessun calciatore. Abbiamo fatto le pagelle, nessun voto sotto il 6 sicuramente, è difficile trovare anche qualcuno sotto il 7 in realtà, quindi credo che davvero stiamo parlando della miglior prestazione stagionale, e ci ripetiamo perché poi l'avevamo detto anche dopo la trasferta di Udine.
Eh sì, assolutamente così. Del resto poi la forza del Napoli è proprio sorprende, perché la Sampdoria alla fine non ha fatto neanche una partita così disastrosa, anzi diciamo che il Napoli ha sbloccato il risultato alla seconda occasione a campo aperto, anche se poi è un po' diversa dalla solita, dalla classica di Osimhen, ne parleremo, però poi c'è stata una lunga fase a favore dei blucerchiati e il Napoli ha trovato il 2-0 proprio nel momento migliore forse della squadra di D'Aversa, tant'è che Spalletti l'ha sottolineato in conferenza, da un lato chiaramente per spegnere gli entusiasmi, però nell'analisi della partita ha detto non pressavamo bene, ed è quella forse la differenza rispetto all'anno scorso, perché il Napoli quando non pressava bene veniva infilato come è accaduto nel primo tempo, poi decideva con Gattuso di non pressare più e finiva per schiacciarsi, concedere la partita all'avversario, e quando poi ti portavi in aria gli avversari per queste lunghe fasi qualcosa accadeva. Ricordiamo poi proprio Napoli-Cagliari con uno sviluppo di questo tipo. Invece lui dice nel secondo tempo ho cambiato qualcosa, di due mediani ho alzato un tre quarti, Zielinski che è andato con Osimhen per aiutarlo nel pressing, e il Napoli non è stato più infilato, anzi ha apprezzato meglio. Quindi diciamo nel calcio europeo la questione di aggiungere un difensore per difendere meglio, la sintetizzo, non esiste più, anzi Spalletti ci ha spiegato che alzando un mediano a tre quarti, cioè da 4-3 a 4-2-3-1, ha pressato meglio e non ha subito la partita. Quindi anche questi piccoli accorgimenti vanno comunque sistemati per migliorare anche le piccole cose, perché poi arriveranno anche delle partite dove magari il pallone non vorrà entrare e dovrai giocartele più diciamo con meno margine.
Eh sì, Spalletti credo sia la garanzia di questo Napoli, perché appunto è un allenatore che finalmente legge le partite a partite in corso, durante la gara riesce sempre a trovare l'accorgimento giusto, ed è la grandissima differenza che poi, come dicevi anche tu, c'è rispetto alla scorsa stagione con Gattuso. Spalletti è un allenatore di esperienza, sa dove mettere le mani, e credo che dopo aver lavorato sul carattere, come abbiamo più volte detto, si sia messo a lavorare anche chiaramente sul campo, abbia trasmesso il suo credo calcistico, le sue nozioni di gioco, e sia riuscito a metabolizzarle bene tutto il Napoli. Secondo me è davvero un bel connubio Spalletti squadra, al di là dell'aspetto caratteriale e dunque della gestione del gruppo e dello spogliatoio. Proprio parlo di dell'aspetto di campo, dell'aspetto tattico. Sembra che questo Napoli giochi insieme da parecchio tempo, sembra che Spalletti non sia sulla panchina azzurra soltanto da 3 mesi, anzi da meno di 3 mesi, ma sembra davvero che siamo già al secondo o al terzo anno di un progetto di lunga durata. Invece, ed è proprio questo che secondo me fa ben sperare poi per il futuro. Poi è chiaro, adesso è tutto rose e fiori, sembra tutto perfetto, ma arriveranno dei momenti difficili, e dovrà essere poi bravo lì l'allenatore di Certaldo a tenere unito il gruppo innanzitutto, e quindi ancora sull'aspetto mentale, ma poi anche a non andare nel pallone dal punto di vista tattico, perché chiaramente pian piano poi le squadre di Serie A cominceranno a leggerti, cominceranno a studiarti per bene, e tu chiaramente potresti andare un pochino in difficoltà. Spalletti dovrà essere bravo lì a proporre poi sempre qualcosa di nuovo, e soprattutto poi a tenere il gruppo unito quando arriveranno dei momenti di crisi, che in una stagione di 38 giornate sicuramente ci sarà.
Eh sì, anche lui stesso ha detto ora, dopo questi risultati, ci attenderanno dando qualcosa in più tutti gli avversari, dovremo colmare anche questo impegno ulteriore degli avversari. Passiamo alle prestazioni un po' dei singoli. Chiaramente Osimhen protagonista, doppietta, numeri già eccezionali, restando proprio solo alle 3 partite di questi ultimi 7 giorni. Però al di là delle reti e delle sue progressioni, che ormai conosciamo e non fanno più notizia, quello che fa ben sperare è che le due reti arrivano in un modo diverso, perché nel primo gol lui apre per Insigne anziché tentare l'ennesimo scatto da solo uno contro uno, anche se poteva tranquillamente farlo, e anche il secondo è lui che va a aprire l'azione che poi va a chiudere, quindi riesce pian piano anche a sviluppare il gioco come grandi attaccanti.
Eh sì, sta crescendo, si sta evolvendo proprio da questo punto di vista. Io credo che appunto la crescita di Osimhen deve essere una crescita tattica, perché chiaramente sulle doti fisiche non c'è nulla da dire. Deve crescere chiaramente e maturare anche davanti al portiere. Prima dei gol era arrivato a tu per tu con Audero, gli aveva sparacchiato addosso, quindi sicuramente ci sono tanti aspetti ancora da migliorare, però mi sembra che davvero un calciatore che sta crescendo partita dopo partita, appunto dal punto di vista tattico, come dicevi tu stesso, smista palloni, viene a legare anche il gioco, fa le sponde, un lavoro che Spalletti su Osimhen ha cominciato a fare fin dai primi giorni di ritiro a Di Maro. Se ricordi, quando eravamo in Trentino, spesso dopo la partita e dopo l'allenamento rimanevano Spalletti, lo staff e Osimhen proprio ad allenare i fondamentali, il controllo, la sponda, il tocco a 2 metri, proprio perché secondo me Spalletti sa benissimo che questo calciatore, anzi utilizzando la sua metafora, la partita è una scatola da riempire, così come un calciatore può essere una scatola da riempire. Se Osimhen gli metti doti fisiche che già, se gli aumenti anche il cinismo sottoporta, e poi lo porti ad essere anche un calciatore capace di legare il gioco, secondo me potremmo trovarci di fronte ad un attaccante completo, moderno, praticamente perfetto poi per il gioco che vuole fare Luciano Spalletti.
Eh sì, è questa scatola da riempire, diciamo che poi ci ha messo delle cose diverse anche sa, perciò Spalletti tirava fuori questa metafora, perché Fabian non dovrebbe fare più notizia, credo, spero, però a Napoli sappiamo che c'è sempre una visione un po' particolare dei giocatori, era stato messo in discussione anche lo spagnolo, diciamo che Anguissa si prende la vetrina perché nuovo acquisto, poco conosciuto, anzi forse conosciuto per niente dai tifosi, ma anche dalla stampa, evidentemente anche dai dirigenti, mi viene da dire, perché se poi arriva a Napoli in prestito credo per 300-400 mila euro, significa che non aveva grande mercato, era un po' finito fuori dai radar delle grandi società, e quindi diciamo che è un altro singolo che fa parlare di sé. Poi, al di là dei soliti noti, è inutile parlare di Koulibaly. Secondo me è importante, non so come la vedi, sottolineare anche il ritorno al top di giocatori che hanno vissuto degli infortuni, un recupero un po' lento, quindi Lozano, Zielinski, poi bene anche Mario Rui, che ne parliamo solo quando commette qualche errore, però è già alla seconda partita buona di fila. Come la vedi?
Sono assolutamente d'accordo, è giusto elogiare Mario Rui e altri calciatori che spesso sono stati criticati quando giocano bene. Mario Rui si è confermato contro la Sampdoria, e sono d'accordo sul fatto che siano arrivate indicazioni positive da quei calciatori che sembravano un pochino più in ritardo di condizione, che ancora lo sono, perché li conosciamo bene. Stiamo parlando di Lozano e Zielinski, entrambi sono due calciatori che di fatto l'anno scorso nei periodi positivi hanno trascinato la squadra, sono stati tra i migliori dell'intera stagione. Quest'anno avevano cominciato un attimo col freno a mano tirato, entrambi a causa di alcuni problemini fisici. Lozano mi è sembrato già più brillante rispetto a Zielinski. Devo dire che Zielinski, fino al gol, dal punto di vista della condizione fisica è ancora in ritardo, perché siamo abituati a vedere uno Zielinski pimpante, intraprendente, rapidissimo nei movimenti e nelle giocate. Sappiamo benissimo che la tecnica, la velocità, la tecnica nello stretto del polacco è pazzesco e riesce a fare tutto con grandissima velocità. Ieri mi è sembrato ancora un pochino lento. Poi è chiaro che la classe non sbiadisce, la classe resta, e credo che chiaramente quei palloni in verticale che più volte ha dato, lo smistamento del gioco sempre puntuale, e poi il gol, quel tiro di controbalzo bellissimo, potentissimo, che ha trafitto per la quarta volta Audero, è davvero una delizia per gli occhi. Quindi sono segnali di crescita da entrambi, ma è quello che mi chiedo io è proprio questo: quando a questa squadra, che in questo momento sembra una macchina perfetta, aggiungi anche un Lozano al top, uno Zielinski al top, credo che poi la potenza offensiva di questo Napoli possa diventare davvero esorbitante, e secondo me senza eguali in Serie A in questa stagione.
Eh sì, mi veniva in mente anche Dries Mertens, che tra poco potremo, esatto, aggiungere. Grazie per ora ci fermiamo qui. L'appuntamento naturalmente è a domani con il nostro podcast, per entrare anche nell'avvicinamento alla sfida col Cagliari.
Tutto Napoli in podcast.